forse.
Sì, magari inizio io, poi se Mauro vuole aggiungere qualcosa. Allora, a Marika, giusto?
Sì.
Intanto grazie di aver nominato la filosofia delle donne, di nominare anche la teologia delle donne. Comunque il fatto che abbiamo scritto insieme questo libro è mette insieme due sguardi, e anche in questo, cioè se c'è qualcosa di positivo in questo libro è quello che è nato dall'incrocio di due sguardi, non semplicemente da un monocolo fissato sulla realtà. Sono d'accordo con te, democrazia è una parola eccedente, sicuramente. Come tutte le parole umane, come tutte le invenzioni umane, penso anche a dono. Dono è sicuramente una parola eccedente e un'azione eccedente. Il dono può diventare l'inizio di un ricatto, può diventare lo strumento di un legame di interesse. Cioè è una parola eccedente, ma immune dal rischio della sua propria corruzione. Cioè come ogni realtà che noi mettiamo al mondo, cioè come ogni parola che è ricca, ma proprio in questa ricchezza sta anche la possibilità della sua del tradimento di questa ricchezza. Allora, se hai voglia, la pazienza di leggere il libro, c'è una parte su questo che per la verità ha pensato Mauro, e quindi poi magari la dirà meglio di me, però sull'idea di democrazia e demoarchia, nel senso che il tema del kratos è il tema del potere, e appunto del potere che si può esercitare in tanti modi, anche con la forza per il bene comune. E lì forse sta un nodo di ambivalenza. Allora noi proponevamo, ma non come diciamo contromodello, ma come memoria di questo rischio degenerativo che è sempre insito in ogni nostra costruzione, l'idea di demoarchia dove c'è più l'insistenza sull'arcane, sul demos, cioè sul popolo come iniziatore di qualche cosa, come appunto capace di mettere al mondo qualcosa di buono per tutti. Allora, non perdere questa radice è una sorta di contenimento per il rischio del kratos di prendere un po' la mano e di diventare qualcosa che poi non è più la difesa del bene comune, ma diventa poi la difesa di alcuni gruppi che si intesta il diritto di gestire il bene comune, o diventa appunto questa orizzontalità equivalente dove in realtà le differenze non sono più preservate, o tutto il resto, quindi che trasforma questa eccedenza in un tradimento di questa eccedenza nel momento in cui la si vuole definire in maniera appunto eccessiva, ecco. Quindi sono d'accordo con te che democrazia non è una parola, non dovevo dire ecco stiamo assistendo alla morte della democrazia, una parola di cui sbarazzarci, assolutamente no, però quello che dici tu è importante, cioè come mantenere e rigenerare la dimensione eccedente della democrazia, che è più nella... E noi abbiamo fatto questa proposta della demoarchia, che è soltanto un'idea, ma insomma che va nella direzione, penso, che dici tu. Su Spinoza, nonostante mi è venuto in mente che ho fatto anche un seminario sull'etica di Spinoza nei miei studi universitari, devo riprenderlo, nel senso che devo rileggere alcune cose perché non me le ricordo abbastanza per rispondere alla tua obiezione. Però è vero che questa, diciamo, coincidenza tra essere ed esistere, se non è violenta di per sé, si presta a una rilettura in chiave violenta, per cui magari la violenza non c'è in Spinoza, ma può esserci negli spinoziani, per cui non lo so, adesso io devo riguardare questa cosa, non ti so rispondere, ti dico semplicemente che non lo so, insomma, che ci devo pensare. Sulla altre due cose, sulla questione dei media, è vero che c'è una concentrazione, per cui anche le notizie, cioè l'agenzia di stampa, e sicuramente ce ne sono le agenzie di notizie, ce ne sono tre nel mondo, e poi tutti prendono da lì e farciscono come meglio. Per questo che è importante, è importantissimo per esempio il giornalismo locale, il giornalismo di cittadinanza, le forme che hanno una disparità di potere enorme, ma che nello stesso tempo, come dire, introducono un elemento di difformità, di disomogeneità in questa concentrazione che produce notizie omogenizzate, liofilizzate, che poi ciascuno allunga con più o meno acqua, ma che sono per quelle. Quindi salvaguardare, preservare, e in questo senso la rete offre una possibilità di più, perché appunto su Twitter diventano influencer persone che non hanno nessun potere dal punto di vista della gestione, e ci sono una serie di giornalisti, di persone che hanno a che fare con il mondo istituzionale dell'informazione che fanno riferimento a questi pensatori, che sono autorevoli per la loro lettura, anche magari solo locale, della situazione. Quindi la rete in questo senso è una benedizione, perché è un luogo dove si possono almeno fino a che non si trova il modo di, anche qui, di contenere le cose, si possono un po' scombinare le carte. E infine l'alternativa al modello consumista. Intanto paradiso e inferno, cioè non è soltanto una definizione teologica, anche perché io veramente non so nemmeno se esiste il paradiso e l'inferno, però a me piace una definizione di inferno che ho letto, in realtà di un teologo, che dice che l'inferno è il luogo di separazione e di tenebra in cui gli uomini non possono mai vedersi in volto. Quindi c'è la separazione, dove l'individualismo rivela la sua, diciamo, il suo versante di maledizione, non di benedizione, e poi il non vedersi in volto, perché in realtà l'altro non c'è, e l'inferno è semplicemente il luogo in cui l'altro non c'è. E una società iperconsumista è il luogo in cui l'altro non c'è, semplicemente. Quindi, come dire, il modello generativo è il modello in cui l'altro, poiché c'è, è un limite, ma nello stesso tempo è un limite che mi consente un superamento, un trascendimento che sennò non sarebbe possibile, sennò sarei prigioniero appunto del tutto intorno a me, di Vodafone, del Life is Now, del tutto intorno a me. Allora, dice Ricoeur, tutto posso ma qui mi fermo. Tutto posso è l'etica della potenza, qui mi fermo è il riconoscimento che c'è qualcos'altro oltre il mio diritto di esercitare la mia potenza, e questo qualcos'altro è l'altro, che è un limite, che è ciò contro cui mi scontro, ciò che devo avere il coraggio di guardare in volto, perché sennò poi costruisco un inferno in cui la prima vittima, diciamo, sono io. Quindi io credo che l'alternativa sia tra appunto una società degli individui che diventa un'epoca delle passioni tristi, perché tutti noi sappiamo che non è che più consumiamo più siamo felici, cioè adesso forse questa storia possiamo anche smettere di raccontarcela perché è smentita dai fatti, dalla depressione imperante, dal consumo di psicofarmaci, dalle dipendenze enormi. Quindi che la società dei consumi sia il grande paese dei balocchi che ci rende felici, forse l'abbiamo capito da un po' che non è così. Non abbiamo un modello alternativo, e il modello alternativo ti dice: non ti prometto il paese dei balocchi, anzi l'altro è una gran fatica, però senza l'altro non, come dire, non sei felice e forse non sei neanche libero. Sono, diciamo, non c'è, poiché siamo esseri liberi, non c'è un modello che si può imporre per evidenza di essere migliore, perché sennò non saremmo liberi. C'è semplicemente un modello alternativo, credo, credibile nella sua capacità di diagnosticare alcune patologie e di proporre semplicemente una via diversa da poter sperimentare, una via dove l'altro c'è, ecco, individui appunto isolati o riconoscimento che siamo esseri relazionali fin dall'inizio, e proviamo a fare di questo un principio di qualche cosa.
Sì, telegraficamente, ma adesso su Spinoza naturalmente ci sarebbe tanto da dire, da riflettere. Io mi limito a dire che i due tratti tra le due, diciamo, elementi che io ritrovo qualche secolo dopo il lavoro filosofico di Spinoza è che da una parte c'è questo schiacciamento sull'immanenza dell'essere e sulla perdita di ogni senso della trascendenza, che costituisce un problema per la società contemporanea, dove naturalmente abbiamo costruito un'immanenza che, a differenza di ciò che è stato nel passato in altre culture, è un'immanenza che è capace di movimento, che quindi tra l'altro la rende particolarmente supera il limite di tutte le concezioni immanenti, che era la staticità, diciamo, Abbiamo costruito da questo punto di vista una società che, basandosi su questa idea di potenza, continuamente rinnova se stessa dentro la concretezza dell'essere. Il punto che noi vediamo è che, avendo costruito una società che va in questa direzione, una realizzazione per alcuni aspetti di ciò che Spinoza immaginava, da una parte vediamo, come dire, che tende ad affermarsi la tirannia del dato di fatto. Cioè, il problema della violenza è questo, che quando tu fai quella lettura e tu tendi a dire che l'essenza dell'essere è l'esistente, hai il piccolo problema che diventa difficile criticare l'essere che si dà, cioè il dato di fatto, e che è esattamente una delle difficoltà che noi abbiamo, perché rischi di non avere più punti di vista, punti di vista attraverso cui tu puoi giudicare quello che si dà. E quindi questo rischia di generare una società in cui chi è capace, come dire, di imporre il proprio punto di vista, il proprio modo di essere, il proprio modo di fare, si prende tutto il banco. Questo è una questione, diciamo, che bisogna porre, che significa dire sostanzialmente: guardate che l'abbandono un po', diciamo, troppo disinvolto in questa dialettica che c'è sempre stata tra immanenza e trascendenza, di ogni trascendenza, sia di tipo politico, come dire, o neoilluminista, sia di tipo religioso, è un problema, perché rischia di chiuderci in questa tirannia del dato di fatto, di quello che c'è. Lo vediamo a proposito della scienza, cioè degli sviluppi scientifici. Cioè, e infatti il libro di Spinoza si intitola Etica, cioè è perfettamente etico fare qualunque cosa che l'essere umano può fare per aumentare la vita. Cioè, cosa c'è di non etico? È etico. Dopodiché ci si pone questioni, e sembra che solo porre la questione sia inaccettabile. Questo è, come dire, noi siamo dentro questo, rischiamo di finire dentro questo circuito, per cui, come dire, la lettura che noi diamo è questa. Concludo con queste, per rispondere invece all'ultimo intervento. Allora, intanto ho trovato la situazione di Mazur, per dire, insisto, la storia dei consumi è stata una costruzione, è stato un progetto. 1927, prima della guerra, prima della Grande Depressione, gli anni 30, la guerra, progetto che nasce alla fine dell'Ottocento in realtà, negli anni 20 negli Stati Uniti si stava già realizzando, ha avuto un'interruzione e poi viene implementato nel secondo dopoguerra con la nascita della storia dei consumi. Dice, scrive Mazur sull'Harvard Business Review, cioè dici, questo è dover essere, dice, dobbiamo cambiare l'America da una cultura del bisogno a una cultura del desiderio. Le persone devono essere educate a desiderare, a volere nuove cose persino prima che le vecchie siano state completamente consumate. Il desiderio deve sovrastare il bisogno. Quindi, diciamo, alla domanda, in questo momento è attrattivo un discorso, diciamo, che, come quello abbiamo fatto noi e tanti altri, rispetto all'opinione pubblica? La risposta è chiaramente no. Cioè, tutto evidente che, diciamo, la società consumerista è stata costruita, è stata impiantata e si è radicata. Non è che tu si va in giro a fare le piazze e dici. Io credo però che ci sono tanti segni, sia a livello sistemico, ho cercato di accennare sul fatto che la crisi finanziaria, cioè la finanziarizzazione, non è stato altro che un tentativo di tirar là quel modello, come dire, che ha dei limiti intrinseci. Sia, come dire, nelle crisi delle forme politiche che questa cultura produce, sia nell'esperienza soggettiva, perché ci sono tanti che sono contenti di andare la domenica al supermercato, ci sono tanti che dicono questo mondo è assurdo, cioè c'è una domanda latente che non trova appunto un'offerta adeguata. Quindi, diciamo, che la società consumeristica sia assolutamente dominante in questo momento non c'è dubbio. che per cambiarla ci vuole tempo, paziente, impegno, ugualmente. Ecco, io sono, credo, un po' più vecchio di te, mi ricordo, e le persone, molti di voi si ricorderanno, che insomma, se pensiamo agli anni 70 e pensiamo ai 30 anni successivi, dal punto di vista culturale, diciamo così, degli orientamenti, degli atteggiamenti, le cose sono cambiate abbastanza radicalmente, ecco. Quindi io posso pensare che, come dire, i processi di cambiamento culturali, istituzionali, economici hanno bisogno di tempo. Certo che se nessuno comincia, diciamo così, non si va nemmeno da nessuna parte. E chiudo leggendovi Nelson Mandela, che considero questa citazione, sono le ultime righe del libro Il lungo cammino verso la libertà. Perché se, a proposito dell'epopea delle democrazie e della libertà di cui accennavo prima, cioè non a caso nel secondo Novecento, nella seconda parte del Novecento, i grandi riferimenti della libertà, come possono essere stati Martin Luther King, che era una minoranza, prima Gandhi, Mandela, cioè le grandi figure della libertà sono non occidentali o riguardano minoranze in Occidente. E questo secondo me è interessante, perché è come se noi occidentali, che avevamo avviato l'epopea della libertà, non avessimo più niente da dire a questo proposito, perché l'epopea della libertà appunto è rimasta vincolata e ancora oggi è tendenzialmente vincolata all'idea di liberazione. Allora Mandela chiude il suo libro con questa frase che noi riportiamo, che io credo a noi serve molto, diciamo così, no? E dice: da quando sono uscito dal carcere è stata questa la mia missione, affrancare gli oppressi e gli oppressori, liberazione. Alcuni dicono che il mio obiettivo è stato raggiunto, ma so che non è vero. La verità è che non siamo ancora liberi. Abbiamo conquistato soltanto la facoltà di essere liberi, il diritto di non essere oppressi. Non abbiamo compiuto l'ultimo passo del nostro cammino, ma solo il primo su una strada che sarà ancora più lunga e difficile, perché la libertà non è soltanto spezzare le proprie catene, ma anche vivere in modo da rispettare e accrescere la libertà degli altri. La nostra fede nella libertà deve essere ancora provata. Ecco, questa è la conclusione dell'itinerario, diciamo così, di Mandela, che a me sembra descriva molto bene la situazione delle democrazie avanzate. Noi abbiamo conquistato la libertà, abbiamo spezzato le catene e noi adesso abbiamo il problema, diciamo così, appunto di liberarci con gli altri e di essere costruttori, come dire, di quelle condizioni che, come dire, di un mondo desiderabile tra liberi. Ecco, a me sembra che questo discorso di Mandela appunto ci inviti a capire che la stagione della democrazia o è capace di aprire una nuova pagina, altrimenti la stagnazione continua a rigirare su di sé col problema tipicamente adolescenziale, che è la questione liberarsi. E a un certo punto non si capisce che il problema non è liberarsi, sì certo la libertà, ma che la libertà invece ha a che fare esattamente con l'assunzione delle responsabilità, quello che metti al mondo, la capacità di riconoscere l'altro, ecco, tutti i discorsi che normalmente vengono percepiti e colti su un piano morale. E in un certo senso è così, no? Questa nostra proposta prova a prendere il punto da un'angolatura diversa e a suggerire appunto che è un'evoluzione di consapevolezza della propria relazionalità costitutiva, che le democrazie avanzate possono fare prendendo atto dei successi, dei fallimenti e delle contraddizioni nelle quali come liberi ci troviamo.
Ancora un
minuto. No, basta. Parliamo magari. Ci poniamo dei limiti, ci scusiamo se. Magari se.